ci auguro che veramente che il Signore questo pomeriggio possa parlare, toccare, cambiare i nostri cuori attraverso la sua parola. Perché dico questo? Dico questo perché mi rendo conto quanto ne abbiamo bisogno di essa, della parola del Signore, soprattutto quando ci troviamo in situazioni difficili, vero? Quando ci troviamo in circostanze dove magari umanamente parlando vediamo, non vediamo vie di uscita, non vediamo delle possibilità. E, sinceramente parlando, cerco, gli ultimi giorni cerco di mettermi un po' nei panni di questa nazione ucraina e mi rendo conto che umanamente parlando non c'è chance, non c'è speranza, non c'è via di uscita. Umanamente parlando è difficile per l'Ucraina. Sono di situazioni dove l'essere umano in generale perde la speranza, si rassegna di essere stato sconfitto. La domanda che mi faccio io è giusto che noi credenti perdiamo la speranza, ci rassegniamo quando le cose vanno male? È quello che mi chiedo questo pomeriggio. Questo tipo di comportamento fa parte della nuova creatura in Cristo. Questo pomeriggio leggeremo di due avvenimenti che accadono quasi contemporaneamente, i quali non possono essere slegati, perché in tutti e due i casi Cristo ci insegna che l'impossibile è possibile. E che quindi il credente non deve perdere la speranza e non deve rassegnarsi. Vogliamo leggere il testo che troviamo in Marco 5, 21 a 43. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco, venne uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, che molto aveva sofferto, da molti medici aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò le vesti perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo cuore, nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù gli disse: «Figliola, tu, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga, dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo, Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato di esso, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presa per mano, gli disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò, camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da gran stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare, cioè alla bambina. Fin qua il testo. Il titolo che ho dato a questo messaggio è appunto L'impossibile è possibile in Cristo. E voglio considerare quattro punti i quali ci aiuteranno a capire meglio questo testo. E sono, primo, la necessità di perdere tutto, quindi diventare bisognosi. Secondo, la necessità di toccare le vesti di Gesù, che in un certo modo rappresenta la fede in Lui. Terzo, la necessità di identificarsi con Gesù, che è, e lo vedremo più avanti, un segno di umiltà. E quarto ed ultimo, la necessità di continuare ad avere la fede, di continuare. Vogliamo aprire il discorso con il primo punto, la necessità di perdere tutto. E vogliamo rileggere Marco 5, 21, 24 e 25, 27. La parola dice: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguì e lo stringeva da ogni parte. 25. Una donna che aveva perdito di sangue da 12 anni che molto aveva sofferto, da molti medici aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò le vesti. Incredibile, miei cari. Vediamo due personaggi quali la loro vita più differente non poteva essere. Due persone opposti, possiamo dire. Su una parte vediamo Jairo, uno dei capi della sinagoga, un uomo che quindi era abbastanza conosciuto dalla società, dalle persone, era una persona stimata, un padre di famiglia, mentre invece sull'altra parte vediamo una donna sconosciuta e sicuramente anche una donna scartata dalle persone, appunto per il fatto di aver sofferto da 12 anni di queste perdite di sangue. Una donna impura, possiamo dire, secondo l'insegnamento biblico, l'insegnamento dell'Antico Testamento. Infatti leggiamo in Levitico 15:19 queste parole: se una donna ha un flusso nel suo corpo e questo è un flusso di sangue, la sua impurità durerà 7 giorni. Chiunque la tocca sarà impuro fino alla sera. Quindi questa donna per la società fu scartata, messa da parte, perché fu una donna impura. Mentre Jairo godeva, Berühmtheitsgrad, come si dice, una certa stima, possiamo dire, infatti. Ma per Gesù non c'è differenza. Tra Jairo e lei non c'è differenza. Perché? Perché tutte e due, ad un certo punto della loro vita, avevano perso tutto. Tutte e due erano diventate bisognosi. Tutte e due avevano bisogno dell'aiuto di Dio. E quindi non c'è differenza per Cristo. Jairo stava per perdere la propria figlia e questa donna aveva già perso tutto. Il testo dice che aveva già speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto addirittura peggiorata. Quindi parliamo di persone completamente differenti, ma contemporaneamente completamente dipendenti di Cristo. Tutte e due. E questa è la chiave, miei cari, non importa chi sei, ma bisogna rendersi conto che non possiamo fare nulla senza di Cristo. E per arrivare a tal punto a volte bisogna perdere tutto. Per arrivare a tal punto, purtroppo, a volte bisogna perdere tutto. Siamo sinceri, quanto di noi si sono convertiti proprio per il fatto di aver perso una persona? O magari per il fatto di aver perso la salute? O magari per il fatto di aver perso il lavoro? Eccetera, così via. Potremmo fare un bel elenco, una bella lista di cose che abbiamo forse perso, ma ci ha portati a chi? A Cristo. E mi ricordo e parlo di circa 12-13 anni fa, Eleonora ed io, ed eravamo, non eravamo ancora sposati, eravamo fidanzati quando ebbemo la notizia della morte di un zio insieme ai due cugini che avevano fatto un incidente stradale con un camion, che dopo questa bruttissima perdita, stranamente, si erano convertiti della propria famiglia da 10 o 15 di persone. Perché? Perché dobbiamo perdere per trovare? Strano, vero? Tanti di loro avevano già sentito parlare prima di Cristo e non si erano mai convertiti, ma dopo l'incidente erano pronti per ricercare Gesù, simile a questa donna e simile a Jairo. Quindi possiamo dire che le perdite, le sofferenze nella nostra vita sono necessarie per riportarci a Gesù. Cara sorella, quando ti sei messa qui a parlare, io ho detto: Signore, come fai a combinare queste cose? Cioè, io non ho parlato con te, tu non hai parlato con me, ma il Signore oggi vuole parlare di questo. Vuole parlare che le perdite, ci vuole dire che le sofferenze appartengono alla nostra vita. Ed è straordinario come il Signore lega le cose, no? E lo vuole, lo fa, lo permette per riportarci a Gesù. L'uomo è capace a sottomettersi a Dio solo nel momento di riconoscimento della totale dipendenza di Dio. Fin quando l'uomo sta bene non cerca Dio. Siete d'accordo, no? Avete mai visto un uomo che sta bene e che cerca Dio? Non ne conosco tanti, forse nessuno, non lo so. Ma nel momento in cui notiamo che perdiamo il suolo sotto i nostri piedi, ci prostiamo a Lui, perché ne abbiamo bisogno. Un capitolo precedente, in Marco 4, 35 e 41, leggiamo di Gesù quanto calmò la tempesta, le acque. Qui leggiamo: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sulla guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi muriamo? Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare lo ubbidisce? Cari fratelli e care sorelle, secondo voi perché, nonostante ciò di avere Cristo nella barca, dovettero sperimentare la tempesta senza che Cristo in primo momento intervenisse? Perché? Se non per riconoscere la totale dipendenza di Cristo. Ed è anche così nella nostra vita. A volte non lo sentiamo. Quando abbiamo bisogno, quando perdiamo il suolo sotto le nostre piedi e ci chiediamo: perché, Signore? Eh sì, affinché riconosciamo quanto siamo dipendenti da Lui. Ecco, fino a tal punto dobbiamo arrivare di riconoscere di non poter fare nulla senza di Gesù. Tu e io non possiamo fare nulla senza Cristo. E sono convinto che i discepoli, la donna che ebbe flusso di sangue per questo lungo tempo, Jairo, avevano cercato di fare tutto prima di rivolgersi a Gesù. E magari si erano rassegnati e avevano perso la speranza guardando alle proprie capacità. E sicuramente vi ricordate anche dell'insegnamento della vite e del tralcio, quando Gesù ad un certo punto in Giovanni 15, 5 disse: io sono la vite e voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta frutto. E poi dice una cosa molto importante, attenzione, dice: perché senza di me non potete fare nulla. E così sicuramente si sentirono queste persone. Magari proprio nel momento in cui ci rendiamo conto che siamo incapaci, viene il Signore e ci salva, e ci tira fuori dal fango, ci dà una nuova speranza, ci guarisce e ci dà una vita nuova. Non so in che situazione tu ti trovi, non posso guardare nel tuo cuore, ma posso dirti che il Signore ti aspetta. Il Signore ti sta aspettando. Forse non sei ancora venuto a Lui, non hai bussato, forse ancora devi fare quelle esperienze. Il Signore aspetta e apre le porte ai malati. Il Signore aspetta ai morti. Il Signore aspetta tutti coloro che hanno perso la speranza. Ora però bisogna che ti alzi e vai incontro a Gesù per toccare almeno le sue vesti, come quella donna. Quindi adesso il Signore ti ha fatto un invito. E se non ancora hai dato ascolto, allora il Signore ti invita e dice: alzati, cammina, tocca quelle vesti. Secondo punto, la necessità di toccare le vesti di Gesù. Marco 5, 22 e 23. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. E poco dopo ancora, in Marco 5, 25, 28, leggiamo di questa donna, una donna che aveva perdito il sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò le vesti, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. Allora, anche qua, queste due persone completamente differenti hanno qualcosa in comune. Sapete cosa? La fede. Persone differenti, ma qualcosa in comune, ed è la fede. Jairo lo dichiara pubblicamente, gettandosi ai piedi di Gesù e pregandolo con insistenza, mentre la donna invece in silenzio dicendosi: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. Questa è fede, miei cari. Tutte e due hanno avuto quella fede. Allora cos'è la fede? Se parliamo di fede bisogna anche capire cos'è la fede. E in Ebrei 11, versetto 1 leggiamo: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Penso che Jairo e questa donna sono degli esempi ottimi per descrivere Ebrei 11:1. Sia Jairo che la donna hanno la certezza di una dimostrazione che in realtà non si vede ancora, almeno fino al momento di aver sperimentato la potenza di Gesù nella loro vita. Quindi la domanda che ti faccio a questo punto è: la tua fede corrisponde alla fede di queste due persone? È simile la tua fede a queste due? Ti sei anche tu prostrato davanti a Cristo? Hai anche tu cercato o hai già toccato le vesti di Cristo? Hai fatto questa esperienza? Se la tua fede non corrisponde alla fede di Jairo e di questa donna, allora ti voglio urgentemente invitare a ricercarla, perché in Ebrei 11:6 leggiamo questo: ora senza fede è impossibile piacergli. A chi? A Dio. È impossibile, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Non dice può credere. Deve credere che Egli è. Una domanda ti voglio fare: tu credi fermamente che Egli è? Amen. Credi che Egli ti ha tirato fuori dal peccato, dalla schiavitù? Credi che sei stato salvato? Credi che Gesù ancora oggi guarisce e che potrà cambiare qualsiasi situazione della tua vita? Amen. Se è così, allora ti chiedo: perché porti ancora dei pesi con te? Se dici amen, allora perché porti ancora dei pesi con te? La conseguenza di uno che crede con certezza di cose che si sperano è quella di cercare Cristo per portargli tutti i nostri pesi, per scaricarci, come fece Jairo e come fece questa donna. Si sono scaricati, portarono un peso che non potevano portare. Miei cari, è importante che impariamo a vivere questa realtà. Troppo spesso sì, crediamo in Cristo, ma non li portiamo i nostri pesi. Sapete, quando avviene questo tipo di comportamento? Avviene quando in realtà non abbiamo la massima fiducia in Cristo. Perché? Perché cerchiamo di farlo con le nostre forze. Abbiamo più fiducia in noi anziché in Cristo. Allora ecco perché portiamo questo zaino pieno di pietre. Viviamo questa vita pensando di farcela da soli e non gli permettiamo di agire più di tanto nella nostra vita. Vogliamo essere sì credenti, però gli diamo uno spazio nel nostro cuore che è piccolissimo. Abbiamo, direi, quasi anche dei dubbi. In Giacomo 1, 5, 7, sì, 5 a 8 leggiamo: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, egli sarà data. Ma la chieda con fede, qui parla di saggezza, ma qualsiasi cosa che chiediamo al Signore, la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento, spinta qua e là. Un tale uomo non pensa di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ti domando un'altra volta, che tipo di fede hai? E qui penso che tutti noi siamo chiamati ad autoesaminarci. Se chiedo al Signore di agire nella mia vita, di operare nella mia vita, di intervenire nella mia vita, con che tipo di fede chiedo? In Ebrei 11, al partire dal verso 4, l'autore delle lettere agli Ebrei fa un elenco di persone che credettero in Dio. Ma per me comunque Abramo nel versetto 17 e 19 è l'esempio per l'eccellenza per quanto riguarda la fede. Abramo è l'esempio per l'eccellenza, perché quando la parola dice in Ebrei 11, 17 e 19 leggiamo: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. E adesso una cosa meravigliosa, dice: Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risoluzione. E non cioè io lo trovo incredibile. A quell'epoca, Giuliano se mi sbaglio mi puoi correggere, non avevano fatto delle esperienze tipo risoluzione, giusto? Allora com'è possibile che Abramo ha quella idea di dire: ma sapete qual è, perché è possibile? Per la fede. Per la fede. Magari cerchiamo di misurare la nostra fede con quella fede di questo personaggio, con Abramo. Troppo difficile, troppo pesante. Ok, allora cerchiamo di misurare la nostra fede con Pietro quando iniziò a camminare sulle acque. Ancora troppo difficile? Ancora un altro passo avanti. Ok. Allora cerchiamo di misurare la nostra fede con la fede di Jairo, che di conseguenza, tramite Cristo, ridiede la propria vita alla figlia. Ancora troppo difficile? Allora un altro. Cerchiamo di misurare la nostra fede con quella donna che ebbe flusso di sangue per 12 anni, che solo toccando le vesti di Gesù sperimentò la guarigione. Forse stai pensando: ma Giuseppe, chi sono io di poter avere una tale fede? Qui parli di persone straordinarie. No, invece no, miei cari. Sono persone come te e come me. Voglio dirti che la nostra fede non dipende dalle nostre capacità. È un pensiero sbagliatissimo. La nostra fede non dipende dalle nostre forze e neanche da chi sei. Sapete da cosa dipende la fede? Quello sicuro, quello senza dubbio. Da qualcosa altro ancora? Marco 5, 27, 27, sì. Leggiamo. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò le vesti, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. Allora in che modo nacque la fede di questa donna? Come? Con la conoscenza, con la parola, giusto? Romani 10:17 leggiamo: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Quindi, caro fratello, cara sorella, la grandezza della nostra fede non dipende dalle tue forze, non dipende dalla tua capacità, ma bensì da ciò che ascolti. Da ciò che ascolti. E questa fede, miei cari, sarà visibile a tutti, questa fede. Perché la fede in Cristo è una dichiarazione di appartenenza e di sottomissione totale. E qui subentriamo nel terzo punto. La necessità di identificarsi. In Marco 5:22-23 abbiamo letto: ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Iairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e via e viva. Allora vediamo come questo capo della sinagoga non si interessa di queste persone, di questa gente, e si getta e prega con insistenza Gesù dicendogli: vieni a casa mia per sanare mia figlia. Il testo dice che c'era una folla di persone che lo seguiva, e quindi possiamo immaginare anche la reazione della gente che conosceva questo capo. Era una persona conosciuta comunque. Sicuramente si beffarono di lui. Sicuramente gli sarà costato il proprio ego. Ed è proprio lì che il Signore ci vuole, quanto ti costa l'ego per dare spazio a Cristo nella vita. Infatti la donna, dopo essere stata guarita, pensò: è finita, sono stata guarita, nessuno si è accorto, posso andare a casa. Ma in Marco 5:29-34 leggiamo: in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere stata guarita da quella malattia. E poi leggiamo: subito Gesù, conscio dalla potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli dissero: tu vedi che la folla si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno a vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne e si gettò ai piedi e disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Wow! Non so se vi rendete conto quello che era accaduto, quello che era successo. Non solo che un capo della sinagoga si era prostrato direttamente ai piedi di Gesù, ma addirittura una donna che ebbe per 12 anni flusso di sangue, era impurissima, aveva toccato Gesù, si era avvicinata al popolo. E il testo dice che anche lei si gettò ai piedi di Gesù, raccontandogli davanti a tutta quella la gente quello che gli era successo, dall'A alla Z. Lei si aprì a Gesù. Fin dall'inizio fino alla fine, gli raccontò tutto. Magari è incredibile, queste due persone sono pronti a perdere la loro identità per ricevere una nuova. Non si interessano delle persone. Non si interessano di quello che gli altri direbbero di loro. La donna impura è anche andata incontro a dei rischi. Sapete perché? Perché la potevano lapidare. Oggi, se andiamo a qualche parco senza maschera, andiamo a dei rischi. Forse veniamo perseguitati. Quella donna si aprì davanti al Signore, davanti a tutto questo pubblico, e non si interessava quello che dovesse passare. Perché sapeva che quell'istante, nel momento che l'aveva toccato, Gesù era stata guarita. E riconobbe che potenza c'è in Cristo. Mi chiedo fino a che punto sono pronto a seguire Gesù. Fino a che punto sei tu pronto a seguire Gesù? Siamo sinceri, quante volte anche noi siamo stati chiamati di Cristo avendoci dato delle opportunità di spogliarci della nostra identità carnale per far riconoscere alle persone che in realtà non siamo questo. Noi siamo cristiani, ma abbiamo fatto finta di niente. Non ci siamo spogliati. Abbiamo avuto quell'opportunità, ma non l'abbiamo fatto. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati a identificarci con Cristo pubblicamente, non solo a casa, ma pubblicamente, davanti a tutte le persone. Siamo chiamati ad abbandonare l'ego, il vecchio uomo, e di rivestirci del nuovo uomo. Efesini 4, 21, 24 leggiamo: seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo la passione ingannatrice, a essere invece rinnovati dello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo che era creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità procedendo della verità. Quindi bisogna identificarsi con Cristo davanti a tutti, e sicuramente non è facile, miei cari, perché la natura, il vecchio uomo, non lo vuole permettere. Non lo vuole permettere. Ma il Signore ci chiama. Il Signore ti chiama nel momento opportuno, come chiamò quella donna che stava per andarsene a casa, fare finta di niente, ma il Signore non lo permette. Perché il Signore vuole che tu confermi chi sei, di chi appartieni. Esiste una parola che descrive l'identificarsi con Cristo davanti alle persone pubblicamente. Sapete qual è? Ripeto. Esiste una parola che descrive l'identificarsi con Cristo davanti alle persone pubblicamente. No, sì, discepolo, ok, però non è quella. Testimoniare. La testimonianza. Matteo 28, 19 a 20, leggiamo: andate dunque e fate i miei discepoli a tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quelle cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questo è il nostro compito, miei cari. E se non sei disposto o non sei capace, nel momento opportuno, di parlare di Cristo, di spogliarti del vecchio uomo, nemmeno sarai disposto o capace di portare l'Evangelo avanti. Perché è assurdo. Spero che mi date ragione. Quindi, caro fratello, cara sorella, se appartiene a Gesù, se lo hai sperimentato nella tua vita, simile a Jairo e simile a questa donna di cui abbiamo parlato, e non hai fatto ancora questo passo di identificarti con Cristo pubblicamente, oggi il Signore ti chiama. Fallo, perché è un comandamento. Siamo chiamati a farlo in qualsiasi momento, anche quando è troppo scomodo. Il testimoniare pubblicamente ha anche a che fare con l'umiltà. Infatti queste due persone si erano umiliati al massimo. Jairo, come una persona stimata dalle persone, che si era inginocchiata davanti a Cristo, e la donna che raccontò di cose personali pubblicamente, si sono spogliati. In Giacomo 4, 10 leggiamo: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Prima di Pietro 5, 6 leggiamo: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno. Quindi ne vale la pena anche. Non solo che siamo ubbidienti, ma ne vale anche la pena per noi. La donna era stata guarita e quindi Gesù diede ascolto alla richiesta di questa donna, ma Jairo dove è andata a finire? Jairo stava ancora lì, stava aspettando a Gesù mentre a casa stava morendo la propria figlia. Infatti Marco 5, 35, 43 leggiamo, e entriamo subito anche nel prossimo punto, è l'ultimo, la necessità di continuare ad avere fede. E dice: mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo, giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bimba non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presa per la mano, gli disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito prese da gran stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Veramente è incredibile. Cerco di mettermi nei panni di Jairo adesso e cerco di capire la sofferenza che avrà subito aspettando Gesù, che finalmente si prendesse tempo per Jairo. E poi, quando finalmente si è sciolto quel discorso con quella donna, addirittura gli vennero incontro delle persone a dirgli: guarda Jairo, è finita, non c'è più chance, tua figlia è morta, lascialo. Il Signore potrà fare, questo maestro potrà fare ancora altri miracoli ovunque, ma non a casa tua. Immaginatevi come si sentiva Jairo. Penso a un padre di famiglia o una mamma può mettersi nei suoi panni. Conoscete anche voi situazioni dove magari pensavate di essere stati puntuali e invece siete stati troppo tardi? Magari conosciamo questo discorso in famiglia, quando devi andare a prendere tuo figlio allo sport, dalla scuola, invece arrivi un quarto d'ora in ritardo a tuo figlio: ma perché? C'è freddo? Ho la giacca che non è tanto comoda, sta piovendo. O magari quando siamo stati invitati a pranzo a casa di amici e arriviamo troppo tardi. È scomodo, no? Non è bello. Ma sono degli esempi imparagonabili con il fatto di aver perso una figlia solo per essere stato troppo tardi. E mi piace la reazione di Gesù quando gli disse a Jairo, dopo aver sentito quello che gli avevano detto queste persone, dice: non temere, soltanto continua ad avere fede. E a volte siamo bloccati e il Signore dice: non temere, continua ad avere fede. Sì, io ho fede, però poi a un certo punto mi blocco. No, continua. Come dire, non perdere la speranza, non ti appoggiare al tuo discernimento, ma continua ad avere fede. Abbi fede in me, anche nelle cose impossibili. E mi cari, siamo sinceri, quante volte perdiamo la speranza prima che Gesù possa operare in noi. Non gli diamo nemmeno quella chance, quegli attimi per poter operare. Ci comportiamo così perché cerchiamo di valutare la situazione con il nostro metro, con il nostro discernimento, ma il nostro discernimento è limitato, miei cari. Non va oltre. Non riusciamo a capire. In Proverbi 3, versetto 5 e 7 leggiamo: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. È incredibile vedere che quando Jairo arrivò e si gettò ai piedi di Gesù, ebbe una fede immensa, una fede così grande. Aveva quella sicurezza che Gesù potesse guarire la sua figlia, anche perché sua figlia ancora era in vita, quindi è possibile. Ma nel momento in cui vennero a dirgli che la figlia è morta, la fede di Jairo venne meno. Non ci comportiamo anche così noi a volte? Non siamo anche tali e pari? No? Eppure sappiamo che con solo la parola il Signore creò cielo e terra. E crediamo. È proprio così che il Signore riporta in vita questa figlia di Jairo con solo le parole. In Marco 5, 41-42 leggiamo: e presala per mano e disse, Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni. Che fede hai tu? Magari questa storia così preziosa ci insegna che bisogna perdere tutto per trovare tutto. Ci insegna che bisogna toccare le vesti di Gesù e quindi di aver fede. Ci insegna che bisogna identificarsi con Cristo pubblicamente e che è segno di umiltà. E ci insegna che bisogna continuare ad avere fede anche quando il nostro discernimento non ce lo permette e ci dice non è più via di uscita. Allora sì, che ancora vogliamo confidare nel nostro Signore. Ci auguro con tutto il cuore che questo messaggio possa essere d'aiuto nella nostra condotta spirituale. Amen.